Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Medioevo, seconda puntata. Morto il teatro, sopravvive la teatralità diffusa. Abbiamo visto nella puntata precedente quanto accesa fosse stata la polemica cristiana contro gli spettacoli, soprattutto quella di Tertulliano e di Lattanzio, i quali rifiutavano senza distinzioni e senza riserve tutti i tipi di spettacolo, ivi compreso il teatro classico, quello letterario. Solo Sant'Agostino, scrittore dotto e sensibile, nel suo De Civitate Dei distingue tra drammaturgia e spettacolo, riconoscendo alla prima la priorità, a motivo del testo letterario che le sta alla base. Ma il suo rimane un caso isolato. Con l'affermarsi del cristianesimo come religione dello Stato, mutamento che avvenne con l'editto di Tessalonica promulgato da Teodosio nel 380, gli spettacoli, interdetti a più riprese da vari concili della Chiesa, cessano del tutto. I teatri si chiudono e vanno in rovina. Singolare a questo proposito diventa la testimonianza di Cassiodoro, che agli inizi del VI secolo scrive a Simmaco una lettera in cui lo prega di intercedere presso Teodorico, lo strogoto re d'Italia, affinché si adoperi per il restauro del grande teatro di Pompeo a Roma, costruito 500 anni prima, nel lontano 55 a.C. Ma la voce di Cassiodoro, che risuona nostalgica della cultura antica, rimane unica nel suo genere e non ascoltata. Non solo l'edificio teatrale di cui si parla non venne ricostruito, ma l'idea stessa del teatro venne rimossa per lunghissimo tempo, in pratica fino al XV secolo, cioè al 400, secolo del ritorno alle umane littere e quindi anche al teatro classico. Ma se il teatro, inteso come istituzione ed eredità della cultura classica, per tutto il Medioevo non esiste più, permane quella che Luigi Allegri, nel suo volume Teatro e spettacolo nel Medioevo, di cui mi servo come guida in questa mia esposizione, chiama teatralità diffusa. Si tratta di un tipo di spettacolarità che si inserisce nei momenti particolari della vita sociale, momenti che coincidono con le ricorrenze festose e coinvolgono l'intera comunità. Le feste si presentano come occasioni privilegiate per queste attività ludiche e i motivi sono due. da un lato, perché le feste rappresentano il richiamo e il punto di convergenza di un vasto pubblico, e dall'altro perché esse segnano l'arresto delle attività produttive ed aprono lo spazio a quelle non produttive, quale appunto il divertimento visto sotto le sue svariate forme, tra cui anche quella spettacolare. È l'occasione in cui si esibiscono ammaestratori di animali. E a proposito degli ammaestratori di animali, Luigi Allegri riporta una testimonianza che risale al 543, al periodo dell'Italia bizantina, e ci presenta il girovago Andrea e il suo cane. La testimonianza, la desunta e tradotta dal latino, da De spectaculis et ludis publicis medievi di Ludovico Antonio Muratori. Vera miniera di notizie per chi voglia saperne di più sull'argomento che stiamo trattando. Ve la leggo. Un ciarlatano girovago di nome Andrea venne da contrade italiche portando con sé un cane fulvo e cieco che dietro suo ordine e ad un suo cenno si produceva in mirabili spettacoli. Il padrone, girando per la piazza in mezzo ad una grande quantità di gente, di nascosto al cane toglieva agli spettatori gli anelli d'oro, d'argento o di ferro e, dopo averli deposti al suolo, li copriva con della terra. Quindi, ad un suo comando, il cane li prendeva ad uno e restituiva a ciascuno il suo. Allo stesso modo, tirava fuori a una e nominativamente delle monete di imperatori diversi, ammucchiate e confuse. Addirittura, nel circolo degli astanti, il cane interrogato riconosceva senza sbagliare le donne gravide, i donnaioli, gli adulteri, gli avari, gli indigenti e infine i generosi. Oltre agli ammaestratori degli animali, si esibiscono in tali feste anche affabulatori, acrobati, cantanti, danzatori, suonatori, giocolieri, potremmo dire attori, che un filo invisibile lega da un lato ai mimi e agli istrioni della tarda romanità e dall'altro ai giullari medievali e ai successivi comici della commedia dell'arte. Dunque gli attori, intesi come coloro che procurano divertimento agli altri, non sono morti con la caduta dei teatri. Che essi siano eredi degli istrioni e dei mimi del mondo romano lo dimostra il fatto che essi costituiscono l'oggetto della condanna da parte degli scrittori cristiani e della Chiesa. Bisogna tuttavia precisare che col passar del tempo le argomentazioni cambiano e l'accusa punta sempre meno contro l'idolatria, cosa che abbiamo visto per esempio in Tertulliano, e sempre più contro l'immoralità. Dare spettacolo del proprio corpo e per di più per mestiere e a pagamento è ritenuto un atto immorale, pari alla prostituzione. Solo nel corso del 200, dunque nel XIII secolo, l'atteggiamento degli uomini della Chiesa cambia. Essi riconoscono ai giullari tecniche espressive efficaci nel fare presa sul pubblico e se ne appropriano ai fini della propria funzione di predicatori. Infatti gli uomini della Chiesa hanno capito che al popolo analfabeta va indirizzato un linguaggio immediato, corposo, immaginifico. capace di illustrare e spiegare episodi delle sacre scritture. Allo stesso modo, in quell'epoca, i muri delle chiese vengono ricoperti di affreschi narrativi e diventano la Bibbia Pauperum, la Bibbia dei poveri, cioè. Secondo Luigi Allegri, dunque, due sono le tradizioni di teatralità diffusa che attraversano il Medioevo alto e medio. Una è quella dei mimi, degli istrioni, dei giocolieri, che si mescola a volte con le pratiche di simulazione dei guaritori e dei mendicanti, la quale porterà da un lato, prima, alle figure esteticamente e socialmente più consapevoli dei giullari, e dall'altro poi alle forme basse e di piazza della commedia dell'arte. La seconda è quella della teatralità sciolta nelle feste e nei riti popolari. E passiamo direttamente ai giullari. Il termine giullare deriva dal latino iaculator, vocabolo che nella volgarizzazione assume diverse sfaccettature. Joglar, jogler, jongleur, juglar. Ascoltiamo la definizione che ce ne dà Edmond Farrell nel suo libro Les jongleurs en France au Moyen Âge, uscito a Parigi nel 1910. Un giullare è un essere multiplo. È un musico, un poeta, un attore, un saltimbanco. È una sorta di addetto ai piaceri alla corte di re e principi. È un vagabondo che vaga per le strade e dà spettacolo nei villaggi. È il suonatore di ghironda che a ogni tappa canta le canzoni di gesta ai pellegrini. È il ciarlatano che diverte la folla agli incroci delle strade. È l'autore e l'attore degli spettacoli che si danno i giorni di festa all'uscita della chiesa. È il conduttore delle danze che fa ballare la gioventù. È il suonatore di tromba che scandisce la marcia delle processioni. È l'affabulatore, il cantore che rallegra festini, nozze, veglie. È il cavallerizzo che volteggia sui cavalli, l'acrobata che danza sulle mani, che fa giochi coi coltelli, che attraversa i cerchi di corsa, che mangia il fuoco, che fa il contorsionista. Il saltimbanco sbruffone e imitatore, il buffone che fa lo scemo e che dice scempiaggini. Il giullare è tutto ciò? È altro ancora. Molto più sintetica la definizione di Menéndez Pidal in Poesia juglaresca y orígenes de las literaturas románicas, Madrid, anno 1957. I giullari sono tutti coloro che si guadagnavano la vita agendo davanti ad un pubblico. Bene. Inizialmente anche i giullari venivano condannati dalla Chiesa, in quanto si esibivano con il proprio corpo per mestiere, cioè per denaro. Ma in seguito, a partire dal XIII secolo, la loro attività cominciò a venire ridimensionata e persino valutata positivamente, in quanto considerata strumento di sollievo. Davvero illuminante a questo proposito è il seguente passo della Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, il quale esprime un suo giudizio sugli attori e sullo spettacolo con un'ottica nuova e indipendente dalla posizione tradizionale dei padri della Chiesa. Il mestiere degli istrioni, scrive, non è di per sé illecito, né essi sono in stato di peccato, purché si servano dello spettacolo in maniera moderata, cioè non sfruttando per lo spettacolo parole o azioni illecite. E allo stesso modo, San Bonaventura di Bagno Regio, in Commentaria in Quatuor Libro Sententiarum, a proposito della danza, così scrive: «Dico pertanto che lo spettacolo di danza non è cattivo in sé, ma diviene cattivo per quattro cause, cioè per il modo, quando è un modo lascivo, per il fine, quando è per provocare libidine, per il tempo, perché non sia in tempo di tristezza, per la persona, perché non venga fatto da un religioso. Al di là di ciò è ammissibile». Del resto, già nel secolo XII, Ugo di San Vittore, nel suo Didascalicon, inserisce la teatrica, cioè l'attività teatrale e spettacolare, chiamata scientia ludorum, che comprende teatro, spettacoli, circensi, danze, canti, giochi. La inserisce fra le sette scienze meccaniche, insieme all'anificium, armatura, navigatio, agricoltura, venatio, medicina, in quanto, dal punto di vista antropologico, rappresenta uno dei bisogni primari dell'uomo, accanto a quello di vestirsi, difendersi, procurarsi il cibo e curarsi. Accanto al giullare si delinea col tempo, come risultato di un processo di graduale culturalizzazione, una nuova figura, quella del trovatore, che è sostanzialmente colui che scrive testi poetici, cioè poeta. Il trovatore può essere nato dal giullare per accostamento ad una classe sociale più elevata o per la contaminazione con la cultura dotta ad opera dei goliardi, spesso compagni di strada dei giullari. Fatto sta che la tradizione scolastica distingue il giullare dal trovatore. Il giullare è colui che canta o recita composizioni non sue, mentre il trovatore è il poeta, colui che compone il testo poetico e che spesso si serve del giullare proprio per far eseguire in pubblico i propri testi. Va da sé che è il trovatore colui che gode di maggiore rispetto e non il contrario. Da una lettera che Francesco Petrarca scrisse a Giovanni Boccaccio possiamo farci l'idea della scarsa considerazione riservata ai giullari negli ambienti dotti. «Tu ben conosci», scrive il Petrarca al Boccaccio, «quella razza di uomini divenuta di nostri volgare tanto e comune da non poterne cansare il fastidio, i quali campan la vita andando intorno e ripetendo parole altrui, dotati di scarso ingegno ma di buona memoria, pieni di accortezza ma più di audacia, si aggirano per le corti dei grandi e dei re e nulla recando del proprio ma facendosi belli dei versi altrui, quanto di meglio seppero procacciarsi scritti da questo o da quel poeta, specialmente nel materno idioma, van declamando con artificio di molta espressione e dai signori ne hanno in ricambio il favore, danari, vestimenta ed altri regali. Si assiste dunque ad una contrapposizione netta tra il poeta, il letterato da una parte e l'attore, l'uomo di esibizione dall'altra. Contrapposizione in cui al poeta spetta il merito di creare un prodotto destinato a durare nel tempo, spendibile anche in epoche successive, mentre all'attore si riconosce un'attività effimera che si esaurisce nel breve arco di una rappresentazione. Il riconoscimento della dignità del proprio grado sociale e culturale di poeta, portatore della parola scritta, è quanto il trovatore Guiraut Riquier chiede al re Alfonso X di Castiglia nella sua celebre supplica che risale al 1274. Il poeta non vorrebbe essere confuso con gli ammaestratori di scimmiette, con i giocolieri, con i burattinai. E nella sua supplicatio rivendica per sé un nome diverso da quello del giulare, come anche un trattamento diverso. Torneremo a parlare dei giulari in modo più ampio la prossima volta. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.